Volo Via, territori da svelare e storie da raccontare.
Un saluto a tutti gli amici di Radio Fly e buongiorno a tutti gli ascoltatori da Andrea Pignattelli, guida escursionistica. Dunque, oggi vorrei parlarvi della valutazione del rischio nell'attività escursionistica. Dunque, nessuna attività umana, come sappiamo, è a rischio zero e non fa eccezione ovviamente nemmeno l'attività escursionistica, per quanto sia ovviamente meno rischiosa che andare a giocare a calcetto piuttosto che praticare un altro sport, perché comunque si tratta di camminare anche se in ambiente naturale e non sempre comodo, ma si tratta comunque di camminare. In genere lo facciamo su percorsi e sentieri ben segnati e ben battuti, perciò il rischio in genere è molto basso, però può capitare. Dunque, per quanto riguarda la valutazione del rischio, io personalmente la suddividerei in due fasi. Una prima fase di valutazione vera e propria e una seconda fase che io chiamo di prevenzione. Mi spiego meglio. La prima fase, la fase cosiddetta di valutazione, è quella che secondo me si fa a monte al momento della pianificazione della camminata. Noi decidiamo, in genere facciamo più o meno tutti così, comunque di fare un percorso a piedi, ce lo guardiamo sulla carta, vediamo quello che possiamo fare, ci rendiamo conto della lunghezza, del dislivello e decidiamo di farlo. La valutazione a monte in cosa consiste? Consiste ovviamente il giorno prima o qualche giorno prima di intraprendere il nostro percorso, di prendere tutte le informazioni necessarie per poterlo fare con la massima sicurezza. Il giorno prima in genere vedere le previsioni meteo, se mette pioggia, vento, nebbia o neve o quant'altro, e a quel punto, in base alle condizioni meteo che ci aspettiamo di trovare, potremo decidere se fare o comunque non fare o rimandare la nostra escursione. Poi bisogna vedere la caratteristica dell'itinerario che abbiamo deciso di fare e vedere se quello che noi vediamo segnato sulla cartina poi in realtà nel territorio corrisponde a verità, ovvero se effettivamente poi quel sentiero che abbiamo deciso di percorrere è segnato, se può essere pulito, se corrisponde perfettamente alle indicazioni della carta o ci sono variazioni, perché questo capita spesso, che in realtà quello che noi vediamo nelle nostre cartine escursionistiche non corrisponde poi a quello che è effettivamente sul territorio. E poi un'altra è informarsi magari se la zona che attraversiamo può essere, c'è il rischio, la possibilità di incontrare, che ne so, fauna domestica, l'esempio classico è mandria con bovini o greggi con pecore e di conseguenza i cani pastori al seguito. Dunque, questa fase qui ovviamente come si può ovviare a questo? Prendendo informazioni, magari se siamo dentro un parco nazionale, telefonando direttamente all'ente parco o comunque a chi gestisce l'area protetta, oppure magari sentire una guida o un esperto conoscitore di quei luoghi o magari un amico, un conoscente che l'ha già fatto e prendere informazioni riguardo a questi possibili incontri che si possono verificare, che non vorremmo in genere si verificassero, oppure se effettivamente poi il percorso che abbiamo deciso di fare è abbastanza semplice come può essere nella carta oppure ci sono delle difficoltà. Poi la seconda fase è quella che io chiamo la fase di prevenzione, che avviene nel momento stesso in cui ci troviamo in escursione, ovvero quando dobbiamo scegliere la soluzione migliore nel momento in cui l'evento inatteso o inaspettato si verifica. Ed è una fase questa qui che è anche molto discrezionale, perché dipende molto anche dalle capacità personali. Mi spiego meglio facendovi degli esempi concreti. Ovvero, per esempio, troviamo un temporale, siamo su una cresta e bisogna valutare se specialmente ci sono i fulmini, se dobbiamo scendere di quota, dove in genere il pericolo di essere colpito da un fulmine è minore. Però in base a questa scelta va fatta anche non solo in base alla presenza dei fulmini, che comunque che ci colpiscano è piuttosto raro statisticamente, però se dobbiamo intraprendere una discesa e magari dobbiamo farlo in un terreno scivoloso, molto fangoso, oppure pieno di rocce tipo quelle calcaree che tendono ad essere specialmente bagnate, molto scivolose, può essere che, come dire, il rimedio è peggiore del male. Perciò è una valutazione che va fatta attentamente, anche in base al nostro equipaggiamento e alla nostra capacità di muoversi bene nel territorio. Poi, un altro è per esempio l'incontro con la fauna domestica. Nel caso per esempio incontriamo una mangia di bovini e bisogna scegliere in base alla nostra capacità e conoscenza se conviene durante la nostra marcia comunque attraversare o meno questa mandria oppure magari cercare un percorso alternativo. E questo si può fare ovviamente anche in base alle proprie capacità personali. Mi spiego. È chiaro che una persona, un escursionista che non ha timore, che è abbastanza sicuro, che sa trattare, che ha magari una discreta conoscenza degli animali e sa trattare, sa capire se c'è situazione di pericolo effettivo oppure no, potrà scegliere se continuare oppure cambiare itinerario. Un escursionista, al contrario, che magari ha timore della fauna domestica e ovviamente dovrà scegliere sicuramente di abbandonare l'itinerario e trovare un percorso alternativo, perché con la paura e con la scarsa conoscenza c'è il rischio poi di trovarsi in situazioni di effettivo pericolo. Un altro esempio che mi viene da fare, che è abbastanza discrezionale, è in caso di nebbia, in caso che all'improvviso nella nostra escursione ci troviamo sommersi da un banco di nebbia. Si prosegue o si torna indietro? E anche qui la scelta va fatta in base alla conoscenza del territorio. Se è un percorso che abbiamo già fatto, che conosciamo bene, possiamo scegliere di proseguire, altrimenti sarebbe buona norma tornare indietro. Oppure se abbiamo un percorso dietro precaricato con il nostro GPS, ovviamente con le pile sufficientemente cariche, possiamo decidere di continuare perché ci guiderà lui, altrimenti sarebbe buona norma tornare indietro per il percorso che abbiamo già fatto, che comunque è conosciuto. Oppure possiamo scegliere, se abbiamo carta e bussola dietro, che dovremmo sempre avere, se uno è bravo a fare le triangolazioni e a orizzontarsi anche con l'ausilio della bussola, può scegliere tranquillamente di proseguire. Se uno non ha queste capacità, torno a ripetere, è molto più conveniente tornare indietro ed evitare qualsiasi rischio. Ecco qua, e questi sono alcuni esempi della valutazione e prevenzione dei rischi che si possono incontrare in escursione. Io ringrazio tutti per l'ascolto e ci sentiamo alla prossima.
Volo via. Territori da svelare e storie da raccontare.